I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone propone la lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, nella registrazione dal vivo effettuata il 19 febbraio 2016 presso la Chiesa del Gesù di Roma, con il commento del cardinale Gianfranco Ravasi.
Alzatevi,
disse l'innominato a Lucia andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparir di quell'uomo, le sue parole, aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi, se non che tremava tutta.
Alzatevi, che non voglio farvi del male e posso farvi del bene. Alzatevi!
Tonò poi quella voce sdegnata d'aver due volte comandato invano.
Son qui, m'ammazzi.
V'ho detto che non voglio farvi del male.
E perché? Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io?
M'hanno forse maltrattata? Parlate.
Oh, maltrattata! M'hanno presa a tradimento, per forza. Perché? Perché m'hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto? In nome di Dio.
Dio, Dio, sempre Dio. Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi...
E lasciò la frase a mezzo.
Oh, Signore, pretendere. Cosa posso pretendere io, meschina? Se non che lei mi usi misericordia. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare. Per carità, mi lasci andare. Non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera creatura. Oh, lei che può comandare, dica che mi lascino andare. M'hanno portata qui per forza. Mi mandi dov'è mia madre. Oh, Vergine Santissima, mia madre, per carità, mia madre. Forse non è lontana di qui, ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Ah, ecco. Vedo che si muove a compassione. Dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia.
Perché non è figlia di uno di quei cani che m'han bandito?
Pensava l'innominato.
D'uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare. E invece...
Non iscacci una buona ispirazione. Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore. Mi farà morire e per me sarà finita. Ma lei, forse un giorno anche lei... Ma no, no. Pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a patir queste pene...
Via, fatevi coraggio. V'ho fatto nessun male? V'ho minacciata?
Oh, no. Vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire. E invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi. Mi liberi.
Domattina.
Oh, mi liberi ora, subito.
Domattina ci rivedremo, vi dico. Via, intanto, fatevi coraggio. Riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Ora ve ne porteranno.
No, no. Io muoio se qualcuno entra qui. Io muoio. Mi conduca lei in chiesa. Quei passi Dio glieli conterà.
Verrà una donna a portarvi da mangiare.
Così detto, si mosse rapidamente verso l'uscio. Lucia s'alzò e corse per trattenerlo e rinnovare la sua preghiera, ma era sparito. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare, e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona e ricominciò a dire il rosario, e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero: che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita quando, nella sua desolazione, facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio.
O Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre, madre del Signore. E fo voto a voi di rimaner vergine. Rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che vostra.
Proferite queste parole, abbassò la testa, si mise la corona intorno al collo e sentì entrare nell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco in quell'acquietamento di pensieri, e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco fra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo. Ma c'era qualchedun altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto e non poté mai.
Che sciocca curiosità da donnicciola m'è venuta di vederla. Io non son più uomo, io? Cos'è stato? Che diavolo m'è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano? Strillano anche gli uomini alle volte quando non si possono rivoltare. Che diavolo! Non ho mai sentito belar donne?
E qui la memoria da sé gli rappresentò più d'un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tale imprese, non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, vi destava invece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento, di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio.
È viva costei, è qui, sono a tempo, le posso dire andate, rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire perdonatemi. Perdonatemi? Io domandare perdono? A una donna? Io? Eppure, se una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi. Sento che la direi. A che cosa son ridotto? Non son più uomo. Non son più uomo. Via, via, son sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte. Passerà anche questa.
E per farla passare andò cercando col pensiero qualche cosa importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente onde applicarvelo tutto, ma non ne trovò nessuna. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina.
La libererò appena spunta il giorno. Correrò da lei e le dirò: andate, andate! La farò accompagnare. E la promessa? E l'impegno? E Don Rodrigo? Chi è Don Rodrigo?
A guisa di che, colto da un'interrogazione inaspettata e imbarazzante d'un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere a questa che s'era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui che, cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico. E il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Erano tutte sue. Eran lui. L'orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e al momento di finire una vita divenuta insopportabile, gli balenò in mente un altro pensiero.
Se quell'altra vita di cui mi hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre come se fosse cosa sicura, se quell'altra vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire?
Tutto a un tratto gli tornarono in mente le parole che aveva sentite e risentite poche ore prima.
Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia.
E non gli tornavano già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurla lui stesso alla madre.
E poi? Che farò domani? Il resto della giornata? Che farò doman l'altro? Che farò dopo doman l'altro? E la notte? La notte che tornerà tra 12 ore. Oh, la notte. No, 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 la notte!
E ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire, cercava indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. Ed ecco, sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia si era addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva un non so che d'allegro.
Che allegria c'è! Cos'hanno di bello tutti costoro?
E vestitosi a mezzo, corse ad aprire una finestra e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia. Il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola, ma al chiarore che andava poco a poco crescendo si distingueva nella strada in fondo alla valle gente che passava, altra che usciva dalle case, s'avviava tutti dalla stessa parte verso lo sbocco a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con una alacrità straordinaria.
Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia?
E rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Guardava, guardava, e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa.
Si immagini, il lettore, il recinto del lazzaretto, popolato di 16.000 appestati. Tale fu lo spettacolo che riempì a un tratto la vista di Renzo e lo tenne lì, sopraffatto e compreso. Andava avanti, secondo che vedeva posto da poter mettere il piede, da capanna a capanna, facendo capolino in ognuna e osservando i letti che erano fuori allo scoperto, esaminando volti abbattuti dal patimento o contratti dallo spasimo o immobili nella morte, semmai gli venisse fatto di trovare quello che pur temeva di trovare. Ora, mentre guardava innanzi per studiar la strada, un'apparizione repentina, passeggera, istantanea, gli ferì lo sguardo e gli mise l'animo sottosopra. Vide a 100 passi di distanza passare e perdersi subito tra le baracche un cappuccino che anche così da lontano e così di fuga aveva tutto l'andare, tutto il fare, tutta la forma del padre Cristoforo.
Padre Cristoforo!
Tu qui!
Come sta, padre? Come sta?
Meglio di tanti poverini che tu vedi qui. Ma tu, come sei qui? Perché vieni così ad affrontare la peste?
L'ho avuta, grazie al cielo. Vengo a cercar di Lucia.
Lucia? È qui, Lucia?
Ah, è qui. Almeno spero in Dio che ci sia ancora.
È tua moglie?
Oh, caro padre! Ma no, che non è mia moglie! Non sa nulla di tutto quello che è accaduto.
No, figliolo, da che Dio mi ha allontanato da voi altri io non ho saputo più nulla. Ma ora che egli mi ti manda, dico la verità, che desidero molto di saperne. Ma è il bando.
Lei sa dunque le cose che m'hanno fatto?
Ma tu che avevi fatto?
Senta, se volessi dire di aver avuto giudizio quel giorno in Milano, direi una bugia. Ma cattive azioni non ne ho fatte punto.
Te lo credo, e lo credevo anche prima.
Ora dunque le potrò dir tutto.
E raccontò in succinto la giornata di Milano, la fuga, e come era sempre stato lontano da casa, e ora, essendo ogni cosa sottosopra, s'era arrischiato d'andarci. E come in Milano aveva saputo che Lucia era al lazzaretto.
E son qui. Sono qui a cercarla, a vedere se è viva e se mi vuole ancora, perché alle volte...
Ma hai qualche indizio dove sia stata messa, quando ci sia venuta?
Niente, niente, caro padre, niente. Se non che è qui, seppur la c'è, che Dio voglia.
Oh, poverino, ma che ricerche hai tu finora fatte qui?
Ho girato e rigirato. Ma tra le altre cose, non ho mai visto quasi altro che uomini. Ho ben pensato che le donne devono essere in un luogo a parte, ma non ci sono mai potuto arrivare. Se è così, ora lei me le insegnerà.
Tu vedi quella chiesa lì in mezzo? Là intorno si vanno ora radunando per uscire in processione dalla porta per la quale tu devi essere entrato.
Ah, era per questo dunque che lavoravano a sbrattare la strada.
Per l'appunto. E tu devi anche aver sentito qualche tocco di quella campana.
Ne ho sentito uno.
Era il secondo. Al terzo saranno tutti radunati. Tu, a quel tocco, portati là. E vedi. Vedi se là ci fosse. Se Dio non ha voluto che là ci sia, quella parte della fabbrica è una parte del terreno che è lì davanti è assegnata alle donne. Cercala lì. Cercala con fiducia e con rassegnazione, perché ricordati che non è poco ciò che tu sei venuto a cercare qui. Tu chiedi una persona viva al lazzaretto. Va preparato a fare un sacrificio.
Già, intendo anch'io, intendo. Vo, guarderò, cercherò in ogni luogo, nell'altro, e poi ancora per tutto il lazzaretto, in lungo e largo. E se non la trovo...
Se non la trovi...
Se non la trovo, vedrò di trovare qualchedun altro. O in Milano, nel suo scellerato palazzo, in capo al mondo, a casa del diavolo, lo troverò! Quel furfante che ci ha separati. Quel birbone che se non fosse stato lui,
Lucia sarebbe mia da 20 mesi. E se eravamo destinati a morire, almeno saremmo morti insieme. Se c'è ancora colui, lo troverò!
Renzo!
E se lo trovo, se la peste non ha già fatto giustizia, non è più il tempo che un poltrone, coi suoi bravi d'intorno, possa mettere la gente alla disperazione e ridersene. È venuto un tempo che gli uomini si incontrino viso a viso. E la farò io, la giustizia.
Sciagurato! Guarda, sciagurato!
E mentre con una mano stringeva e scoteva forte il braccio di Renzo, girava l'altra davanti a sé, accennando quanto più poteva della dolorosa scena all'intorno.
Guarda chi è colui che castiga, colui che giudica e non è giudicato, colui che flagella e che perdona. Ma tu, verme della terra, tu vuoi far giustizia. Tu lo sai tu quale sia la giustizia. Va, sciagurato, vattene. Io speravo. Sì, ho sperato che prima della mia morte Dio m'avrebbe data questa consolazione, di sentire che la mia povera Lucia fosse viva, forse di vederla e di sentirmi prometter da lei che rivolgerebbe una preghiera là verso quella fossa dove io sarò. Va, tu m'hai levata la mia speranza. Dio non l'ha lasciata in terra per te, e tu certo non hai l'ardire di crederti degno che Dio pensi a consolarti. Avrà pensato a lei, perché lei è una di quell'anima a cui sono riservate le consolazioni eterne. Va, non ho più niente da dirti.
Ah, padre, mi vuol mandar via in questa maniera?
E come? Ardiresti tu pretendere che io rubassi il tempo a questi afflitti, i quali aspettano che io parli loro del perdono di Dio, per ascoltare le tue voci di rabbia, i tuoi proponimenti di vendetta? T'ho ascoltato quando chiedevi consolazione e aiuto. Ho lasciata la carità per la carità. Ma ora tu hai la tua vendetta in cuore. Che vuoi da me? Vattene. Ne ho visti morire qui degli offesi che perdonavano, degli offensori che gemevano di non potersi umiliare davanti all'offeso. Ho pianto con gli uni e con gli altri. Ma con te che ho da fare?
Ah, gli perdono davvero, gli perdono per sempre.
Renzo, pensaci. E dimmi un poco, quante volte gli hai perdonato?
E, stato alquanto, senza ricevere risposta, tutto a un tratto abbassò il capo e con voce cupa e lenta riprese.
Tu sai perché io porto quest'abito. Tu lo sai.
Lo so.
Ho odiato anch'io. Io che ti ho ripreso per un pensiero, per una parola. L'uomo che io odiavo cordialmente, che odiavo da gran tempo, io l'ho ucciso.
Sì, ma un prepotente, uno di quei...
Zitto! Tien per certo che tutto sarà castigo, finché tu non abbia perdonato in maniera da non poter mai più dire «Io gli perdono».
Sì, sì, capisco che non gli avevo mai perdonato davvero. Capisco che ho parlato da bestia e non da cristiano. E ora... la grazia del Signore. Sì, gli perdono proprio di cuore.
E se tu lo vedessi?
Pregherei, Signore, di dar pazienza a me e di toccare il cuore a Lui.
Ti ricorderesti che il Signore non ci ha detto di perdonare i nostri nemici, ci ha detto d'amarli. Ti ricorderesti che egli l'ho amato a segno di morir per lui?
Sì, con il suo aiuto.
Ebbene, vieni con me.
Dopo pochi passi, il frate si fermò vicino all'entrata di una capanna. Renzo vide 3 o 4 infermi, ne distinse uno da una parte, su una materassa, involtato in un lenzuolo, con una cappa signorile indosso a guisa di coperta.
lo fissò, riconobbe Don Rodrigo. Stava l'infelice, immoto, spalancati gli occhi ma senza sguardo, pallido il viso e sparso di macchie nere, nere ed enfiate le labbra. L'avreste detto il viso d'un cadavere se una contrazione violenta non avesse reso testimonio d'una vita tenace. Il petto si sollevava di quando in quando con un respiro affannoso. La destra, fuor della cappa, lo premeva vicino al cuore con uno stringere adunco delle dita, livide tutte e sulla punta nere.
Tu vedi, può essere castigo, può essere misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che t'ha offeso, sì, lo stesso sentimento il Dio che tu pure hai offeso avrà per te in quel giorno. Benedicilo, sei benedetto. Da 4 giorni è qui come tu lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento, ma voleva esserne pregato da te. Forse vuole che tu ne lo preghi con quella innocente. Forse serva la grazia alla tua sola preghiera, alla preghiera d'un cuore afflitto e rassegnato. Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, d'amore.
Tacque e, giunte le mani, chinò il viso sopra di esse e pregò. Renzo fece lo stesso. Erano da pochi momenti in quella positura quando scoccò la campana. Si mossero tutte e due come di concerto e uscirono. Né l'uno fece domande, né l'altro proteste. I loro visi parlavano.
Va ora, va preparato sia a ricevere una grazia sia a fare un sacrificio, a lodar Dio qualunque sia l'esito delle tue ricerche. E qualunque sia, vieni a darmene notizia. Noi lo loderemo insieme.
Qui, senza dir altro, si separarono. Uno tornò donde era venuto, l'altro si avviò alla cappella, che non era lontana più d'un 100 passi.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha proposto la lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, nella registrazione dal vivo effettuata il 19 febbraio 2016 presso la Chiesa del Gesù di Roma, con il commento del cardinale Gianfranco Ravasi. Personaggi e interpreti del capitolo 21. Voce narrante Stefano Onofri. L'innominato Renato Cecchetto. Lucia Miriam Spera. Del capitolo 35, voce narrante Cristina Del Sordo, Renzo Stefano Onofri, frate Cristoforo Franco Sciacca. Il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni andrà in onda martedì prossimo, 29 marzo.